chiama in greco logos e che viene tradotto in latino con verbum e in italiano con verbo, significa anche il senso. E quindi potremmo dire, potremmo intendere questa espressione del Vangelo di Giovanni che abbiamo appena ascoltato così: il senso eterno del mondo si è fatto tangibile ai nostri sensi e alla nostra intelligenza. E allora adesso possiamo toccarlo e possiamo contemplarlo. Il senso che si è fatto carne è una parola, perciò verbo, è una parola che viene rivolta a ciascuno di noi. E questa parola ci chiama, questa parola ci convoca, questa parola ci guida, perché non è un'idea, non è una legge universale, non è un pensiero filosofico, ma è una persona che si interessa di ogni singola persona, una persona che si interessa di ciascuno di noi, perché questa parola, questo senso della vita che si è fatto carne è il Figlio di Dio, che si è fatto uomo a Betlemme. Ecco perché Giovanni poi dirà più avanti, l'abbiamo ascoltato nel prologo, e il Verbo si fece carne. In queste scarne parole, e il Verbo si fece carne, è riassunta la più bella notizia del mondo, è riassunta la più bella notizia della storia, e in queste parole, il Verbo si fece carne, c'è tutta la sintesi e il senso anche della celebrazione di questa mattina, della giornata che stiamo vivendo, cioè della festa del Natale. Ritroviamo in queste parole, così poche e povere, tutti i tratti della identità di Gesù, l'umanità, la divinità, ma ritroviamo anche il fatto che non possiamo distinguere in Gesù l'umanità e la divinità, perché non sono due persone diverse, ma queste due sostanze, l'umanità e la divinità, sono congiunte, sono unite nell'unica persona. E tutto questo è un richiamo a riscoprire la nostra vera identità. Celebrare il Natale significa capire fino in fondo, ecco una buona volta, significa capire chi siamo, qual è la nostra vera identità. Anche perché, dobbiamo un poco riconoscerlo, siamo andati in automatico con il Natale, spesso. E questo capita un po' per tutte le feste, anche per il Natale ancora di più, capita che noi andiamo un po' troppo in automatico e la nostra società, comunque ricca, tecnologica, si dice high tech oggi, si usa questa espressione per indicare la nostra società, ricca, tecnologica, si ritrova molte volte obesa e depressa, che è popolata di gente triste, di gente che è rassegnata, anzi sempre più spesso di gente che è annebbiata, che è smarrita, che vaga in un deserto affollato di cose alla ricerca di una felicità low cost, di una felicità a basso prezzo che si può comprare così velocemente, con una felicità che è scambiata per un benessere a prezzi stracciati. Qualche volta ci avevano detto che Dio è morto, e forse per molti questa espressione è vera, per tanti che si sono allontanati, per tanti che si allontanano sempre di più da Dio e dalla Chiesa, ma è pur vero che quando Dio muore nascono gli idoli, quando la fede scompare riappare la superstizione, e allora se l'uomo smarrisce il segno distintivo della sua carta d'identità, che è quel marchio dell'immagine di Dio, e allora vuol dire che la griff del creatore, che in genere come nelle maglie, no, si trova in basso a destra nell'etichetta, vuol dire che quella griff lì noi non ce l'abbiamo più, e quella griff lì diventa, diventa la maschera del nostro idolo, cioè diventa un pezzotto, diventa una cosa che è falsa, no? A volte capita, no? Che vendono le cose che sta scritta la marca, ma in realtà sappiamo bene che non c'è nulla di vero in quello che è scritto. Spesso noi ci presentiamo così, spesso siamo così. Ci avevano promesso l'uomo nuovo e siamo arrivati pari alla rottamazione del nostro io, smontato in tanti pezzi di ricambio, sospeso sul virtuale, sul futile, sospeso sul vuoto, catturato da questa ipnosi generale che è il nostro tempo, che è una ipnosi fatta di una miriade di false luci e di falsi miraggi. E alla fin fine ci ritroviamo pericolosamente sbilanciati sull'abisso del nulla. Abbiamo perso il bambino, questo è il punto. L'abbiamo perso. E ci scopriamo, proprio perché l'abbiamo perso, delle marionette. E le marionette sono disponibili ad ogni manipolazione. Le marionette sono come quei manichini patetici, e sono patetici perché sono spesso in preda a quei deliri di onnipotenza dei manovratori di turno. E allora dobbiamo rompere un po' questo terribile incantesimo. Abbiamo bisogno di ritrovare il bambino. La risposta a quelle domande capitali della nostra vita: ma come è fatto Dio? Chi è Dio? E come sono fatto io? Che cos'è l'uomo? Ecco, la risposta a queste domande capitali ci viene dalla grotta di Betlemme. Eccolo. Quello è l'uomo, non un altro. E quello lì è anche Dio, non un altro. Lì, in quel bambino, noi troviamo l'uomo e in quel bambino troviamo Dio. Non solo per intuire l'umano, ma anche per captare il divino. E per fare tutto questo, il dito del cristiano, a differenza di tutti gli altri credenti della terra, non indicherà anzitutto il cielo, ma indicherà la terra, indicherà questo bambino, perché questo bambino non è nato in cielo, questo bambino è nato nella melma, non è nato in cielo, è nato nella terra, è nato in una stanza, è nato dove non c'era niente di bello e niente di buono. Allora il credente non indicherà il cielo, perché se indica il cielo se ne va di testa, esce fuori di testa, e di pazzi già ce ne sono troppi oggi. Il credente vero indicherà la terra, perché sarà colui che è capace, come quel bambino, di sporcarsi le mani, di venire ad assumere su di sé quelli che sono i disagi e le povertà del mondo. Per sapere come è fatto Dio dobbiamo guardare quel bambino, il suo pianto. Perché immagino che il bambino Gesù piangesse, mica è un bambolotto che si soffia, uno se leva il pilarinte e dice: ah, finalmente non c'è più. No, a volte succede con i bambini, quando vengono vince non fornisce più. Là non è che tu puoi tirare le pile, quelli devi fare qualche cosa per non farli piangere. E immagino che il bambino Gesù fosse così, come tutti gli altri bambini, non certamente diverso, anche secondo me era pure terribile. Quel pianto di quel bambino ci dice che la formidabile onnipotenza di Dio si traduce alla fine nella più fragile impotenza, perché un bambino ha bisogno di tutto, ha bisogno di essere accudito, ha bisogno di essere lavato, bisogna dargli da mangiare, bisogna fare tutto ad un bambino. E che ce ne facciamo di un Dio così? Io voglio che Dio faccia tutto per me, e invece questa mattina scopro che io devo fare tutto per Dio. Allora qui due sole cose: o padre Doriana ieri sera ti imbriacato mentre facevi la cena di Natale e quindi stamattina ci sta dicendo delle sciocchezze, oppure io nella vita non ci ho mai capito niente. La prima non è vera, vi assicuro che sono abbastanza sveglio e sobrio, oppure ieri sera chi mi ha visto non davo segni di squilibrio, e quindi significa che forse ho una brutta immagine di Dio, mi sono fatto una brutta immagine di Dio nella mia vita. Il grido di aiuto di quel bambino ci ricorda che l'uomo non può fare a meno di Dio, ma ci ricorda anche, e questa è la cosa sorprendente, che neppure Dio può fare a meno dell'uomo, perché quando il bambino Gesù piangeva, la Madonna si avvicinava e cercava di capire se voleva il latte, se doveva essere, come si fa, si è cambiato, con un genere di pannolini, non so come si chiamava le creature all'epoca, con i panni, ma ha bisogno di aiuto, no? E allora quel grido di Dio ci dice non solo che io ho bisogno di lui, ma ci dice anche che Dio ha bisogno di noi. E questa è la sorpresa lieta del Natale, cioè il fiore del figlio di Dio non è germinato in quella terra protetta che era il Tempio di Gerusalemme, ma è fiorito nella terra sporca e melmosa della storia. E ci dice che l'infinitamente grande, perché Dio è infinitamente grande, ci dice che l'infinitamente grande si rende reperibile là dove l'uomo l'uomo suda, respira, piange, soffre, ma anche dove l'uomo ride, perché poi immagina che il bambino Gesù, sai che piangeva sempre, ogni tanto rideva pure quando giocava con i giocattoli che il buon Giuseppe da falegname gli costruiva, e carriola, insomma all'epoca c'erano quelle, insomma, non avevano inventato ancora PlayStation e tutte quelle cose, i telefonini che fanno pure il caffè e tutto il resto appresso. Ecco, noi a Natale scopriamo questo, a Natale veniamo a sapere che l'uomo, ogni uomo non è più solo, abbandonato al suo destino. Veniamo a sapere che la nostra storia non è consegnata al male. Veniamo a sapere che Dio scende nella nostra storia, la vuole salva, e la vuole salva in tutta la sua realtà, e lo fa attraverso questo dono tangibile e palpabile del Figlio, e in quel Figlio, in quel bambino, ci offre tutta la salvezza. A Natale veniamo a sapere che il dono, il paradigma del dono, disegna una figura dell'altro che non coincide con nessuno di quei modelli che noi ci siamo fatti nella nostra testa, né con l'individuo egoista e possessivo che strumentalizza l'altro al fine di soddisfare i propri interessi, e neppure con l'individuo che è narcisista e autosufficiente e che vede l'altro semplicemente come pura proiezione del proprio io, che è un io ingordo, che è un io incontentabile, o magari come appagamento del proprio guadagno, del proprio appetito che è sempre inappagato, che è sempre insaziabile. A Natale veniamo a sapere che il piccolo figlio dell'uomo e della donna, e il piccolo figlio di ogni uomo e di ogni donna, non è un grumo di cellule più o meno organizzato, ma è un... non può essere un dispositivo biologico, non può essere ridotto alla somma o alla manipolazione degli elementi chimici che ci costituiscono, ma è un vero e proprio universo senza confine, che vale quanto vale il Figlio di Dio fatto uomo, e che quindi ogni creatura va salvata. Non possiamo uccidere i bambini, ogni creatura va salvata, e ogni creatura va sempre protetta, sempre. Dopo che sono nati, che non bisogna solo metterli a mondo, ma bisogna anche accudirli, bisogna anche amarli, bisogna anche perdere il tempo con i nostri figli. A Natale veniamo a sapere che ogni uomo è sempre più grande delle ricchezze di cui dispone, ma è sempre più ricco anche di quelle miserie in cui molte volte è ridotto. Ogni uomo vale infinitamente di più, non per quello che ha, ma per quello che è. E quello che noi siamo, lo stiamo scoprendo, è il fatto che siamo a immagine del Dio vivente, a immagine di quel bambino amato, prediletto, chiamato e mandato nel mondo per una missione unica, singolare e irripetibile, perché non ci sarà più un altro Salvatore. Non ci sarà più un altro Salvatore. A Natale veniamo a sapere che il prossimo non è il nemico con il quale dobbiamo combattere, o il concorrente con il quale io devo stare sempre in eterna competizione. Spesso i nostri rapporti sono così, siamo sempre in competizione, vediamo l'altro sempre come uno che mi vuole togliere il terreno da sotto ai piedi, ma dobbiamo vedere l'altro, il prossimo, nella sua differenza, è il fratello con cui condividere la gioia e la pena, il pianto o il canto anche magnifico della vita. E allora questo ci fa capire che è accogliendo l'altro che noi accogliamo Dio, è accogliendo i fratelli che noi accogliamo Gesù. A Natale veniamo a sapere che la vita dell'uomo è diventata la storia di Dio. C'era un grande drammaturgo, Shakespeare, conoscete? Chi è che non ha mai visto o sentito qualche cosa di Shakespeare? Il quale diceva una frase bellissima, perché diceva: se il Natale non è, io non sono. E poi aggiungeva: se Cristo non è qui, e lui lo sapeva bene, la mia vita è soltanto una commedia, perché è piena di rumore e di furore e non significa nulla. Se non arde la luce della fede, la celebrazione del Natale, anche come quella che stiamo vivendo qui stamattina, si riduce ad un clic, come quelle delle foto che sta facendo Costantino, si riduce ad un clic che accende una delle tante fonti artificiali. Noi non dobbiamo accendere fonti artificiali, dobbiamo accendere la luce vera, perché ci ha detto Giovanni nel prologo, la luce vera è venuta nel mondo, e guai a non fare la fine di quelli che non l'hanno accolto. La luce è venuta nel mondo, ma i suoi non l'hanno accolto. Allora auguriamoci un buon Natale, ma che sia veramente buono e che sia veramente Natale. E buono non significa che dobbiamo avere tutto, buono significa che sia un Natale che indichi, appunto come la parola stessa dice, una nascita nuova, migliore, diversa nella nostra vita, e che non duri soltanto un giorno solo, perché il Natale non è solo il 25 dicembre, e che non significa soltanto un festeggiare noi dimenticandoci del festeggiato. Ci avete mai fatto caso? Allora, io vi invito alla festa del mio compleanno. Voi venite, però vi scambiate i regali tra di voi e a me non facete mai un regalo. La prossima volta, sapete che vi dico, non mi di giù e non voglio fare niente di giù. E quindi l'anno prossimo facciamo giù un Natale. Perché spesso a Natale succede così, cioè noi veniamo per celebrare la nascita di Gesù e il compleanno di Gesù, però ci facciamo i regali tra di noi e a Gesù un regalo non facciamo mai. Allora Gesù mi ha detto, stanotte, dai che bello, voglio festeggiare giù, si chiede fare un tempo così. Ma tutto si chiama ogni anno e non lo facciamo più. Facciamo un regalo a Gesù. E il regalo che Gesù vuole è l'accoglienza, non vuole altro, perché Gesù si accontenta di poco, è uno che è cresciuto nelle ristrettezze, quindi non ha grandi miraggi davanti a sé, si accontenta di poco. Quello che vuole è l'accoglienza, l'accoglienza tra di noi, questo vuole Gesù. E allora ci doni il Signore di vivere la gioia che nasce dall'accoglienza del Signore nella nostra vita. Accogliamoci gli uni gli altri, perché accogliendo i fratelli veramente accogliamo Gesù. Voglio concludere, così come ho fatto in tutte le messe, con una frase che ho trovato su uno di quei bigliettini rossi che avete ricevuto anche con la lettera alla famiglia. E su quei bigliettini vi chiedevamo, no, di scrivere un augurio da dare poi, da scambiarci poi questa mattina. Anche questa è una cosa bella, no? Perché gli auguri non ve li faccio io stamattina, ve li siete fatti tra di voi. Perché scrivendo un augurio su quel bigliettino e poi stamattina dopo, no, uscendo di chiesa, riceverete ciascuno di voi uno di quei bigliettini, è il popolo di Capodichino che si è fatto gli auguri tra sé, e quindi non è più un popolo isolato, ma è un popolo che è in comunicazione, basta poco, vedete, un gesto semplicissimo per metterci insieme e per sentirci insieme. Ebbene, voglio concludere con una frase che ho trovato su uno di questi bigliettini, non l'ho letti tutti, perché per grazia di Dio ne sono arrivata una marea di bigliettini, quindi leggere tutti era impossibile, però sapete, io che sono curioso, ogni tanto sbirciavo così, e in uno di questi bigliettini era scritto così, che in questa notte stupenda il nostro cuore non sia più una fredda e gelida grotta, ma una culla calda e piena d'amore per accogliere chi ci ha creati. Ecco, se il nostro cuore sarà questa culla calda, allora sarà veramente un buon Natale per tutti.